Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati al 30 settembre 2021 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations e Corporate Planning. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci, allora, buonasera a tutti, sempre gentilissimi, grazie per esservi connessi, investitori, analisti, giornalisti. E noi siamo tutti qui, devo dire come sempre, Luca Riccardo, il CEO vicino a me, Moreno CFO, Dario il suo giovane e tutto il team, siamo sempre otto. Io onestamente vi dico che queste call mi piacciono sempre molto. E questa è l'ultima di quest'anno, ahimè, perché poi non abbiamo altre, considerate che ci sentiamo fisicamente alle call a marzo. E come è mia abitudine, devo dire, cioè, abbiamo impostato dall'inizio che quando vi è call i nostri comunicati sono un po' più normali, quando non vi è call i comunicati sono fortemente ampi. Quindi quello del 10 gennaio, quando vi daremo i dati di fatturato, sarà molto molto ampio. Quello di marzo ci sarà una corte, quindi sarà normale. Quindi personalmente mi piace sempre sentirvi, per me l'ottimale sarebbe una volta al mese. Come abbiamo fatto, diciamo, questo ultimo anno, anno e mezzo, l'anno un po' più forse difficile per ognuno di noi della nostra vita, no? Come si svolgerà questa corte? Io prima vi leggerò i grandi dati. Poi, secondo tema, due parole sull'azienda che è tornata a lavorare nella totalità, nella normalità. Terzo, vendite mondiali, ma onestamente vanno così bene anche nei negozi fisici che gli vorremmo dedicare il giusto tempo, non più di tanto, e dare tempo a temi importanti. Quarto, il prodotto, il premio che abbiamo vinto, Stilista 2021, e voi sapete che specialmente io, che sono sempre preso dal prodotto, che secondo me è un tema di grande importanza, con la rispettiva chiusura campagna vendite della primavera estate 22. Quinto, le previsioni finali del 21 e il progetto triennale 21, 22, 23, abbastanza dettagliato, essendo a ottobre, no? E sesto, vorremmo dedicare un po' di tempo a questi nuovi progetti di Solomeo, per Solomeo e anche per Cucinelli, diciamo brand, per i prossimi 50 anni. Allora i dati, scusate, sono questi. Ricavi netti pari a 502 milioni, in crescita del 9,4% a cambi correnti e del 12% a cambi costanti rispetto al 2019. Ottime crescite riportate. In Asia più 18, Europa 14. Onestamente non vi leggo i decimali, ma Americhe 7,9, dove il decimale è importante sì, con un calo contenuto dell'Italia del 6,9. Canale retail in crescita del 15,6 e dello 6 in aumento del 3,3. Nel terzo trimestre del 21 i ricavi netti sono pari a 188 milioni,8 in crescita del 12,5 rispetto al 19. Adesso vediamo i dati rispetto al 20. Crescita pari al 37,7 a cambi correnti rispetto al 30 settembre del 20. 35,4 a cambi costanti e l'Asia 35,9, le Americhe 37,4, l'Europa 31,6 e l'Italia 21, con il canale retail in crescita del 56,5 e un sale del 13,5. Così, questo è ciò che dichiaro. I primi 9 mesi dell'anno sono andati davvero molto molto bene. Le collezioni autunno-inverno 21 stanno riscuotendo un grande apprezzamento in tutto il mondo e dovunque appare un forte desiderio di tornare nei negozi fisici. Sinceramente un anno fa non sarebbe stato possibile pensare a un risultato così eccellente, che ci fa prevedere una chiusura dell'anno in corso con una bellissima crescita di fatturato intorno al 25% rispetto al 2020. Anche grazie al premio Design of the Year 2021, che ci è stato riconosciuto dalla prestigiosa rivista GQ britannica, il nostro brand sta raccogliendo innumerevoli attestati di stima riguardo alla sua espressione stilistica, importantissima, nonché al modo di rapportarsi con l'umanità e con il nostro territorio. La raccolta ordini della primavera estate 22, ormai terminata, permette di immaginare un prossimo anno vissuto, così lo vorremmo definire, nel sano equilibrio tra vita e lavoro, con una crescita del fatturato intorno al 10%. Questi sono i grandissimi dati.
Però scusa.
Sì.
Forse è meglio che rileggi questo perché c'era un numero sbagliato.
Ah,
lo puoi rileggere contro il 20.
Scusate, c'è un numero sbagliato nei ricavi contro il 20. Crescita pari a 32,7, ve la rileggo, a cambi correnti rispetto al 30 settembre del 20, più 35,4 a cambi costanti.
Basta così.
Mi dicono che ho letto qualcosa di strano. Va bene, adesso. Vi parliamo prima dell'azienda. Vi confermiamo che siamo tutti al lavoro fisicamente, il 99% vaccinati, per il restante 1%, vi sono 3 medici dall'inizio della pandemia qui con noi, che staranno con noi, importantissimo, alla fine della pandemia, a disposizione quotidianamente per i tamponi. Tutti i negozi al mondo sono aperti, con lo stesso personale di prima della pandemia, e questo è molto molto importante, e forse incide molto positivamente anche sulle vendite del momento. Come voi sapete, a marzo del 2020 decidemmo 3 cose abbastanza forti, importantissime. La prima, di non licenziare nessuno, questo fu il 12 di marzo, e garantire a ognuno lo stesso salario del 2019. Decidemmo di non chiedere sconti a nessuno, ma voi sapete che, dico sempre, fa parte della nostra cultura. E con tutta la merce in sovrappiù facemmo questo progetto Brunello Cucinelli for Humanity, che conoscete, che ci fa vivere delle belle esperienze di vite umane. Allora, importantissimo, non abbiamo nessuna difficoltà con le materie prime, sapete questo tema è importante, in quanto abbiamo sempre creduto in un sano magazzino di materie prime, e questo anche nel 2020. È vero che per noi molte materie prime sono la base, quindi, no? Quando è cashmere è da tingere, quindi è greggio, è tutto un pochino, consentitemi, più facile, no? Come voi sapete, tutta la produzione è tassativamente made in Italy, con un tasso di manualità vera, 50 stimato intorno al 52%, significa manualità forbici, ago, filo, la vera manualità. Non abbiamo in questo periodo ridotto nessun investimento importante, compresa la comunicazione, sia nel 2020 nel 2021, che è oscillata nella nostra storia sempre tra 5-6%. In definitiva vorremmo chiamare questo momento, questo anno del riequilibrio, praticamente in tutto, tranne qualche punto sull'EBITDA, che io dico tornerà l'anno prossimo ad riequilibrarsi. Si respira in azienda quotidianamente quella creatività collettiva che io penso onestamente, guardate, che si generi solo lavorando in presenza fisica, perché la presenza fisica c'è lavorando fisicamente, c'è distinzione tra vita e lavoro, vita familiare e lavoro, c'è creatività collettiva e specialmente i giovani portano a casa qualcosa di molto importante, la cultura d'impresa. Le vendite. Avevamo detto prima che noi gli dedichiamo troppo tempo, per fortuna. Le vendite stanno andando davvero molto 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 bene, direi in tutto il mondo, compresa la nostra Europa. Che ne discutevamo oggi in consiglio, sempre molto importante anche per il gusto, per la presentazione del prodotto. Voi sapete che noi crediamo in una collezione che rispetti il gusto in qualsiasi parte del mondo. Cambiano le taglie, magari un giapponese compra una small, un tedesco una large, ma il gusto, il capo è la stessa cosa. Quindi in generale con chiunque si parla, questo ci dà molta atmosfera positiva, no? Con chiunque si parla si dice che le cose vanno molto bene, vi è grande positività, si parla di progetti speciali nei negozi fisici, chi rifà il negozio, chi fa un evento, e si sente questo grande desiderio di vedere, di toccare, di provare, di farsi consigliare da venditori. E questo, guardate, specialmente da uomo, anche da donna, che è importante. Quindi confidarsi, discutere del proprio guardaroba, come miscelarlo, questa è una grande verità. Quindi delle vendite gli abbiamo dedicato poco tempo, ma onestamente perché stanno andando davvero bene. Adesso prodotto e la campagna vendite di primavera che si è terminata. Diciamo che il prodotto e il brand in questo momento stanno vivendo davvero un momento speciale, no? Abbiamo vinto questo grande premio Design of the Year del 2021 che ci ha conferito la rivista britannica GQ e vi devo dire che questo premio ci inorgoglisce e dà, e consentimi, dà anche al brand una connotazione nitida del gusto, dell'identità e di conseguenza forse anche, speriamo, una più lunga vita al brand stesso, no? Io mi sono sempre ispirato da quando eravamo ragazzi al grande maestro Ralph Lauren. Il gusto della Lauren in 50 anni era meraviglioso come oggi. Poi passa il tempo, ma il gusto resta. Quindi mi pare molto forte la richiesta d'abbigliamento, e noi, voi sapete che noi l'85% è ready to wear. Abbigliamento, il gusto molto artigianale, esclusivo, costoso ma che duri molto, molto negli anni, come se fosse quasi una cosa che non butti, che puoi riutilizzare, riparare, ricucire, rammendare. Questo è un grande tema molto contemporaneo. Abbiamo terminato da una ventina di giorni la raccolta ordini uomo-donna 22 e devo dire che è andata super bene e sono stati ottimi anche i giudizi della stampa e voi sapete che se i giudizi della stampa collimano con i giudizi dei clienti è un po' più facile. Se c'è una disparità di giudizio probabilmente vuol dire che il brand in qualche maniera bisogna lavorarci. Quindi per concludere questa prima parte molto forte, possiamo dire, diciamo, che di proseguire, no, cerchiamo di lavorare, proseguire per la nostra strada, con i progetti che io non voglio chiamare a lungo termine, ma a lunghissimo termine. Il modo di lavorare degli esseri umani e dei luoghi dove lavoriamo deve essere sempre un po' speciale. Se stimoliamo la creatività, certo, cercando di dare dignità e responsabilità umana, perché questo è un grande tema. Se ti do responsabilità, la responsabilità genera creatività, non c'è dubbio. Cerchiamo di curare con estrema attenzione tutte le nostre microimprese, che sono 365 che conoscete, che collaborano con noi, cercando di dar loro una sorta di lunga vita a loro e al nostro territorio, quindi perché questa filiera, diciamo l'altra volta, possiamo dire che gli stiamo insieme, gli stiamo dando quasi una leggera immortalità, questo ci fa molto piacere, no? E quindi per concludere questo tema, diciamo che il territorio, la sua filiera, questa filiera dei manufatti di Kashmir, perché siamo identificati così, speriamo che abbia questa sorta di immortalità di filiera. Continuiamo fortemente a credere nel modo di comunicare, partendo da Solomeo, che voi sapete che definiamo Borgo del Kashmir dell'armonia. Quindi ripetiamo sempre, il nostro borgo è il Borgo del Kashmir, è il borgo dove cerchiamo di vivere in armonia. Sino al sostenere di vivere l'armonia di lavorare e vivere in armonia con il creato. Guardate, questo è un tema fortissimo ogni giorno, poi ci torneremo. E questo è ciò che intendiamo per sostenibilità umana, no? Quindi adesso i dati, così poi passiamo a temi, diciamo, secondo noi molto importanti per i decenni a venire. Quindi vi riepiloghiamo il progetto 21, 22, 23. Essendo quasi, diciamo, alla fine ottobre, proviamo a trasmettervi quelle condizioni finali sul 2021 che, torniamo a dirvi, noi lo vogliamo chiamare anno del riequilibrio, perché tranne l'EBITDA abbiamo riequilibrato tutto. Quindi fatturato in crescita abbiamo messo intorno al 25%, siamo cresciuti un po' rispetto all'ultima call, ma le cose stanno andando così bene che ci sentiamo abbastanza confidenti di. L'EBITDA intorno al 13%, il magazzino intorno al 30% del fatturato, che noi consideriamo totalmente riequilibrato. La PFN dovremmo concludere intorno ai 65 milioni contro i 93 del 2020, quindi non voglio dire, ma stiamo andando verso il riequilibrio. Gli investimenti, sempre intorno all'8% del fatturato. Chiaramente voi sapete che a volte ti capitano, quando tu aspetti magari un negozio in quella via da anni, si può verificare in quel periodo, a volte prendiamo anche soldi dell'anno prossimo, ma alla fine normalmente con 8 riusciamo a contenere e sentirci, diciamo, per avere negozi moderni, showroom moderni, insomma, ci sentiamo bene. Dividendi, torniamo intorno al nostro 50% dell'utile come da progetto continuativo. Quindi questo è il 2021, speriamo che Dio ci aiuti. Adesso vorremmo dare due o tre cose importanti per il 22 e il 23. Quindi questo piano contempla una crescita di fatturato intorno al 10%, voi sapete che spesso parlavamo di 8%, ma ci siamo detti che dobbiamo recuperare il 10% meno di anno scorso, quindi ci siamo andati quest'anno un 25%, i prossimi due anni un 10%, e poi faremo insieme, speriamo, il nostro progetto per il secondo quinquennio. Quel progetto che era 2019-2028, che diciamo, il progetto era 19-20-21-22-23, e alla fine del 23, al primo grande step, secondo me riusciamo a arrivarci anche quasi alla fine del 22. Quindi per questo biennio a venire, immaginiamo un fatturato intorno al 10% di crescita, un EBITDA riequilibrato, un magazzino in equilibrio come è già quest'anno, sempre con delle scorte interessanti, come dicevamo prima, una PFN in continuo miglioramento, investimenti intorno all'8%, pubblicità tra il 5, il 5,5, il 5,6% e dividendi intorno al 50%. Questi, stimati amici, sono i prossimi tre anni su cui noi lavoriamo. Ci sentiamo onestamente abbastanza confidenti. Adesso vi volevo parlare di due o tre grandi progetti per Solomeo e per il brand. Intanto, come vi dicevo, abbiamo ricevuto questo grande premio a Londra, premio importante per il gusto, quindi l'azienda può un giorno soffrire una stagione o due, ma il gusto, dicevamo prima, in qualche maniera è ben identificato. Fortemente identificato, secondo noi, è Solomeo come luogo del Kashmir. Il Kashmir è anche un modo di lavorare, il Kashmir, il capitalismo umanistico, la umana sostenibilità, sapete questo grandissimo tema, importantissimo. Quindi seguitiamo a lavorare su questo progetto. La prossima settimana a Milano presentiamo alla stampa nazionale e internazionale questo che io chiamo bellissimo progetto per Solomeo, e lo fa chiaramente, voi sapete, non l'azienda SPA ma la fondazione di famiglia. E secondo noi questo progetto, che ahimè non possiamo svelarvi, ma tra qualche giorno ve lo faremo sapere, secondo noi darà ancora molto forza al valore di Solomeo per i prossimi 50, 100, speriamo 500 anni. In questo paesino voi sapete che abbiamo sulla collina il bosco della spiritualità, poi venendo giù al paese abbiamo il teatro, che consideriamo comunque un tempio laico dell'arte, poi abbiamo a valle, lavoriamo, poi abbiamo la cantina, come una sorta di monumento alla terra, come ci insegna Senofane, no? Dalla terra tutto deriva. E poi abbiamo il monumento alla dignità dell'uomo, una cosa carina che voi avete visto. E adesso, giovedì prossimo a Milano, presentiamo questo nuovo, secondo me è affascinante, almeno per me. Un po' costosetto, ma spero anche che i nostri nipotini, tra te Riccardo, i miei nipoti, i tuoi figli, i pronipoti, seguitino a credere in questo progetto abbastanza affascinante. Quindi, per il brand e per Solomeo. Poi abbiamo un bel progetto, guardate, a 50 anni per l'azienda. Dici, ma voi parlate sempre di 50, 100 anni, ho capito, noi vorremmo, questo è il 43esimo bilancio, questo che faremo quest'anno, ci siamo permessi quasi di fare a fine anno tipo una chiusura, i primi 43 anni abbiamo passato il Covid e ripartiamo così. Voi sapete che i nostri luoghi di lavoro non sono, non c'è niente nuovo, ma sono tutti luoghi di lavoro recuperati, sono opifici degli anni 60-70, totalmente recuperati, adattati alla vita contemporanea. Devo dire, di questo tema ne parlai anche con il presidente Draghi, perché abbiamo necessità, almeno noi nelle nostre zone, abbiamo il 40% di edifici sfitti. Quindi disse al presidente Draghi, se in qualche maniera il governo ci dà qualche beneficio, noi dovremmo provare a prendere questi opifici, ritrasformarli, altrimenti le nostre periferie soffrono un po', no? E vi devo dire la verità, che abbiamo avuto questa grande chance. Qui attaccato proprio a Solomeo c'è una grande area di una gigante azienda di 50 anni fa, splendeva, diciamo, fino a 30 anni fa. Poi, come tutte le cose passano, e quindi l'abbiamo acquistata dal tribunale qualche giorno fa, è una grandissima area di 8 ettari, dove ci sono 50.000 metri, tutto magari da bonificare, perché erano fabbriche degli anni 70-80, no? Producevano vernici, quindi. Però questo ci consentirà che la nostra impresa da Solomeo si può allargare per i prossimi, non esagero, 50-100 anni, perché possiamo costruire alla fine, direi, quasi 70-80 mila metri quadrati, quindi possiamo negli anni una grande cosa. Quindi è un grosso momento per noi, perché da una parte c'è il premio ricevuto, da una parte c'è questo, diciamo, progetto della fondazione la prossima settimana, e dopo che l'avete saputo mi piacerebbe se ci fate un'email, qualcosa, dice mi piace, non mi piace, mi sembra un po' di poca importanza, però ci piacerebbe molto un vostro giudizio. E poi questo, gli diamo molta importanza, ma cercate di capire, no? Per noi non è una logistica questi immobili, questa è produzione vera, è fabbrica vera, noi produciamo qui, vogliamo difendere il nostro know-how, il sistema di produzione. Quindi abbiamo domani in visita dalla Comunità Europea i responsabili ministri dell'agricoltura, no? Perché ho avuto il piacere una ventina di giorni fa di fare una testimonianza al G20 riguardante i ministri dell'agricoltura parlando di sostenibilità umana. Quindi domani vengono in visita da noi. Ma questo spazio che vi dicevamo, questo ci dà veramente la possibilità di immaginare per i prossimi 100 anni la nostra fabbrica. Quindi avere una sorta di garanzia degli spazi per Solomeo. Quindi ci sarà una crescita di Solomeo, una crescita del brand, insomma, ci dà serenità. Adesso io volevo dire un'altra cosa, non so neanche come dirmela, che con un po' di emozione vorrei comunicare che alla fine della prossima settimana sono stato chiamato per una testimonianza sul capitalismo umanistico e sulla sostenibilità umana davanti a una platea che non avrei mai immaginato nella mia vita. Adesso così non ve lo posso comunicare, però questo ci fa molto onore, perché davanti a questa platea gigante, mondiale, di poter parlare di capitalismo umanistico, di sostenibilità umana, di rapporto con gli esseri umani, perché voi sapete che in questo tema della sostenibilità io sono un pochino più preso dalla sostenibilità umana, perché spesso, a mio avviso, parliamo, per l'amor di Dio, di emissioni, giustissimo che anche noi ci lavoriamo, no? Di recupero dell'acqua, tutto, però guardate che la sostenibilità umana ha un grande tema, e quindi il 31 sono chiamato a questa grandissima testimonianza, devo dire che non mi fa dormire, spero che ci proteggano i santi, il cielo e tutti, però è una bella cosa, credo, per l'azienda, per l'impresa, per la cultura, per l'Italia, per l'Umbria, perché in questo contesto mondiale chiamare un imprenditore a parlare di umana sostenibilità e di capitalismo contemporaneo, insomma, ci fa onore. Spero che possiate anche voi stessi indirettamente essere, diciamo, tranquilli e sereni e carini di una cosa seria, ecco, per noi molto importante. Quindi, concludendo, poi così ci fate tutte le domande che credete, vorremmo considerare quest'anno in corso, per tutti questi grandi eventi accaduti, direi quasi come un anno d'oro, non so se sei d'accordo Luca, Riccardo, per la nostra impresa, no? Un anno d'oro per il premio del miglior stilista al 2021, che significa identità, per il grande progetto su Solomeo, per l'acquisizione di quest'area per i prossimi 100 anni e di questa partecipazione a questo grandissimo evento mondiale, insomma, speriamo che ci dia. Quindi, benissimo per il brand, benissimo per Solomeo, però vi vorremmo trasmettere anche che lavoriamo concentrati, ma con una sana serenità. Perché anche questo, tornare a lavorare le giuste ore, con la giusta concentrazione, con la giusta connessione, non mi dispiace assolutamente per niente. Quindi io avrei finito, adesso apriamo le discussioni, poi voi con Pietro, le domande di tutti i tipi. Pietro, tu il venerdì mattina, dopo l'evento di giovedì, gli invii a tutti coloro che sono connessi un piccolo documento che mi fa piacere, e lunedì, e lunedì 1 gli invio un altro documento riguardante queste nostre testimonianze. Quindi ringraziamo di cuore, apriamo le discussioni, siamo qui, e non solo stasera, qualsiasi domanda fatecela durante l'arco del giorno, in qualsiasi momento. Certo, ci sentite un po' così positivi, ma insomma, io sono affascinato di come va la nostra Italia, affascinato del nostro Presidente della Repubblica, del nostro Presidente Draghi, che credo che rappresentino le migliori doti di un italiano. Poi vi devo dire una cosa carina, tanto con molti di voi ci conosciamo da una vita. Il roadshow fatto un mesetto fa a Londra, fisico, in occasione del premio, che era il primo dopo un anno e mezzo, per la prima volta voi analisti e voi investitori ci avete detto che la nostra Italia è una nazione credibile, perché voi stessi ci avete insegnato che la credibilità prima è della nazione e poi dell'azienda. E io, devo dire la verità, sono tornato, l'ho detto a Draghi, l'ho detto a tutti, guardate che gli investitori ci dicono che la nostra Italia è credibile, quindi investite sull'Italia, speriamo di comportarci sempre bene, sono molto molto fiducioso. Grazie per adesso.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la raccolta delle prenotazioni.
Perfetto, siamo qui, con piacere.
La prima domanda è dalla conference call in inglese a parte di Antoine Belge. Prego.
Buonasera, Antoine Belge. BNP Paribas, quindi in Cina nel terzo trimestre ci sono state restrizioni dovute al Covid, voi avete avuto magari un mese più debole in agosto e poi c'è stata una ripresa a settembre, e come è andata poi la Golden Week per voi in ottobre, anche questo vorrei sapere. La seconda domanda ha che vedere con nuove potenziali categorie di prodotti per Brunello Cucinelli, per esempio gli occhiali, e infine una domanda un po' più tecnica: c'è stato forse un impatto nella conversione di alcune porte dall'wholesale al retail negli Stati Uniti, è possibile quantificare qual è stato l'impatto?
Molto bene, Antoine.
Per il retail, grazie.
Allora, Antoine, la prima ti rispondo io per quello che riguarda la Cina, ma noi facciamo come fatturato 32% negli Stati Uniti, nelle Americhe, il 44% in Europa e 25% in Oriente, di cui circa 15 la Cina. Devo dire che non abbiamo sentito niente di questo, anzi le cose stanno andando molto bene, però Antoine, diciamo che la cosa importante è anche il brand che sta bene in questo momento, anche consentimi il gusto, perché come tu sai ci sono un quinquennio di un gusto un po' più forte e un quinquennio di un gusto leggermente più sobrio, e questo pare essere in qualche maniera, quindi noi non abbiamo né risentito di questo. Altre categorie, gli occhiali. Ha iniziato questa bellissima esperienza con questa azienda eccezionale Luxottica, posso dire del mio amico cavaliere stimato. Abbiamo fatto una cosa abbastanza carina secondo noi. Loro hanno Oliver People, questa bellissima azienda di un centinaio di milioni nella West Coast, con uno stile affascinante che è, diciamo, simile al nostro, e ci siamo creati questa collezione insieme, ma non è una licenza, è un tipo di rapporto, diciamo, negli occhiali ci sarà scritto Brunello Cucinelli e Oliver People. Le cose stanno andando molto molto bene, ma e specialmente sul gusto, perché mi piace sempre la Maison Hermès quando dice c'est un autre métier, è un mestiere diverso, noi siamo ready to wear, e questa esperienza per adesso ci piace moltissimo. Luca, tu vuoi la conversione americana?
Sì,
magari
per quanto riguarda la conversione in America, ci riferiamo al Nordstrom, operatore con il quale stiamo progressivamente portando delle porte da una normale relazione wholesale a un rapporto di concession. Devo dire, come puoi vedere dai dati complessivi, Antoine, la crescita è comune a entrambi i canali di vendita e l'effetto di questa conversione è poco materiale sui primi 9 mesi dell'anno. È logico che noi continuiamo a guardare in entrambi i canali con grande interesse ed essere prontissimi a operare come tradizionali wholesaler nella maggior parte dei casi, e qualora la struttura dei nostri clienti o la loro impostazione strategica preveda un passaggio a una modalità di concession, possiamo fungere come retailer. Non è una cosa che cerchiamo, ma è un'attività rispetto alla quale siamo molto adattivi alla struttura e alle persone e ai tipi di orientamenti strategici dei nostri clienti.
Sì, vorrei aggiungere una cosa, che a fine anno il nostro fatturato sarà più o meno 60 retail e 40 wholesale. Voi sapete che diamo sempre un grande valore all'wholesale, perché proprio l'altro giorno, chiacchierando con un'affascinante azienda, tra le più belle al mondo, diceva: discutere con i competitor si cresce, e discutere con l'wholesale, con questi clienti conoscitori di la collezione sotto il profilo stilistico rischia un po' meno. Grazie Antoine.
La prossima domanda è dalla conference. La prossima domanda è dalla conference call in italiano da parte di Flavio Cereda, Jefferies. Prego.
Grazie. Allora, buonasera Brunello, innanzitutto complimenti per il premio.
Ci sta. Grazie, veramente di cuore.
Allora, stasera mi butto, come diceva Rocky Roberts, ho quattro domande, se ti va.
Allora, sì, io non ho problemi, vai.
Andiamo, la prima, tu hai accennato l'importanza del fisico, dello spazio fisico. Quindi, prima una conferma, tu hai detto che i negozi sono tutti aperti adesso o sono stati aperti tutti per tutto il quarter?
Su questo direi tutto il quarter, tutti i tre mesi sono stati aperti. Ho detto proprio così, facendo un riepilogo, Flavio, mi raccomando, sono aperti da abbastanza.
Ok, e il programma di aperture, nuovi spazi, è cambiato qualcosa o procede come già si sapeva?
Assolutamente no Flavio, noi vogliamo fare sempre un paio di aperture all'anno, ampliamenti di due o tre bellissimi spazi, come sarà la Madison fra 15-20 giorni, come è stato Londra. Questo è il progetto, che non è assolutamente cambiato, quindi anche per tutto il 22 è tutto, chiamiamolo, consolidato, Flavio, ecco. Okay. Ve lo diciamo con grande piacere. Quindi.
Poi l'altra domanda che avevo è con la dinamica della riapertura ormai insomma parecchi mesi di info che avete, e le dinamiche, cioè l'uomo rispetto alla donna, il formale, l'abbigliamento rispetto agli accessori, ci sono dei trend in particolare che vedete magari anche diversi rispetto a prima, o si è semplicemente tornato alla normalità come dinamiche di acquisto?
La domanda è bellissima Flavio, la domanda è bellissima. Allora, notiamo intanto una grande attenzione dell'uomo, perché l'uomo era, diciamoci la verità, quello gli ultimi 3-4 anni, non voglio dire che si era rinnovato meno, che gli aveva dedicato un po' meno tempo, meno attenzione. Vuoi un po' per noi, per questa fortificarsi di questa grande identità nel gusto? Quindi noi, per esempio, in numero di pezzi facciamo metà e metà, in valore 58 e 42 unicamente, perché la donna è leggermente più costosa, no? Il trend che potrei dire il più affascinante è che donna e uomo si vogliono vestire molto molto bene. Sono incominciati una serie di eventi di tutti i tipi, quindi di presentazioni, di collezioni, quindi diciamo che è bello un po' questo, che ci ricorda un po' il 1920, quando Edoardo VIII, il principe di Galles, dopo la guerra e la pandemia, disse: vestiamoci bene, e abbiamo costruito quel decennio di grandi cose chic. Quello che notiamo molto forte è capi esclusivi, ma chiaramente anche costosi, ma che hai l'impressione che non butti via così così, anche se poi in realtà, sai, la donna difficilmente riporterà quei capi, ma contrariamente a 3 anni fa vi hanno già dicendo che questo è un capo che posso tenere nell'armadio, quindi che posso riutilizzare. Credo ci sia una grande presa di coscienza diversa, no? Tutta questa grande discussione, ieri tu Riccardo sei stato in Inghilterra dal principe Carlo, in questa sostenibilità, tutto fa, quindi eleganti, capi che non butti, di grande qualità, che puoi riutilizzare, quindi una grande grande attenzione. Ecco, io dico Flavio, nel fisico è una cosa che non immaginavamo. Proprio tu vedi la gente che ha voglia di entrare, di toccare, di provare e di farsi consigliare.
Chiaro. Chiaro, avevo altri due temi volevo toccare.
Sì,
uno,
sì.
La Cina, Antoine aveva già chiesto qualcosa della Cina. A me interessava capire, visto che voi avete tutto sommato un prodotto, come sappiamo, non logo, è un lusso non ostentoso in sostanza, no? E vedete, avete qualche preoccupazione rispetto a, insomma, in sostanza al populismo che stiamo vedendo adesso in Cina, o ritenete di essere abbastanza tranquilli su questo fronte?
No, guarda, questo è un tema che abbiamo discusso oggi anche al consiglio di amministrazione, che mi piace discuterne con voi. Io vedo un futuro immenso in Cina, per noi gigante, ma per tutti tanto. Io credo però una cosa, che noi abbiamo bisogno di conoscere la loro cultura e di porci in una maniera leggermente migliore. Questo è quello che vogliamo fare noi in azienda. Noi facciamo, diciamo, dei corsi per noi sulla cultura cinese, di come porci. E questa idea che dicevi, mi piacerebbe, Luca, che tu glielo dicessi, ciò che il console ieri ha detto in questo grande incontro a Milano. Flavio, è molto interessante ciò che vi dirà Luca.
Mi è piaciuto tantissimo, Flavio, sentire il console
cinese
appena insediato a Milano, che ha incontrato diversi responsabili di aziende che operano in Italia e in Cina, e ha detto: guardate, noi non ricerchiamo in nessun modo l'egemonia, ma siamo solo impegnati a cercare di riuscire a offrire ai nostri cittadini una buona vita, e continueremo a farlo prestando molta attenzione all'equilibrio tra la crescita economica e la stabilità sociale. In queste parole non vediamo una minaccia, Flavio, in nessun modo, ma anzi, crediamo che sia il naturale modello di sviluppo di un paese che culturalmente ha tantissimo da offrire al resto del
mondo. Noi facciamo parte di questa associazione Italia-Cina, no? Però quello che io dico e raccomando a ognuno, noi personalmente ci vogliamo porre come ci siamo posti con l'America 30 anni fa, con i tedeschi 35 anni fa, con il mercato tedesco, di grande rispetto per la loro cultura, perché io vedo veramente, credetemi, un secolo d'oro per loro, per noi, per l'umanità. Ma io, almeno io, voglio avere un grande rispetto, perché se non c'è rispetto tutto cambia leggermente.
Ottimo.
Ma io lo vedo tanto bene, lo vedo anche dalle interviste, no? Abbiamo fatto quest'anno una marea di interviste, vedi come vanno alla ricerca di sostenibilità, di cose belle, di cose esclusive, dei grandi valori, specialmente i più giovani. Questo c'è un cambiamento forte, ecco. Almeno da parte nostra ci poniamo in un modo amabile verso questo che noi definiamo impero celeste. Insomma, mi piace molto. E questo mio discorso del 31, che sarà, adesso non vi posso dire dove, ma sarà anche davanti a qualcuno importante della cultura cinese. Grazie, Mila.
Ok, ultimo tema. Ti ho detto che erano tanti, questo è l'ultimo.
No, non c'è problema, allora, guarda, tanto ci abbiamo tutto il tempo.
Allora, il progetto di Solomeo, ovviamente questo evento qua, poi aspettiamo i dettagli e commenteremo quando li abbiamo. Il discorso del progetto industriale, il timing, quindi si parla qua, già si ipotizza già di cominciare a muoversi e fare qualcosa nel 22, o andiamo molto più?
No, diciamo, è molto interessante la domanda. Noi, come vi abbiamo detto, sino al 23 noi stiamo bene in questi spazi che abbiamo. Questo è un progetto che noi l'abbiamo acquistato adesso, inizieremo a pulire, a bonificare, consentimi il termine, nel 22, e inizieremo i primi ampliamenti nella fine del 23, per essere già la prima piccola parte già nel 24, ma noi non andremo a costruire 20 o 50 o 60 mila metri quadri, Flavio, allargheremo 10 mila metri alla volta, secondo, speriamo, la crescita dell'azienda. Ecco, questa idea che nel 2028 dovremmo aver raddoppiato il fatturato rispetto al 2018 e quindi è una crescita costante e non è neanche impegnativa sotto il profilo degli investimenti perché viene un po' scaglionata.
Ok, chiaro. Bene, grazie, buona serata.
Grazie. Eh beh, adesso, grazie a te, adesso il Milan che gioca benissimo.
Vabbè.
No, è vero, è vero. Anche quella è l'Italia, scusa, oh Flavio, l'Italia ha vinto molto, io sono contento. Noi abbiamo vinto, siamo italiani, abbiamo vinto anche lì il primo premio, no? No, vero. Bene. Fa parte un po' di una bella atmosfera che si respira in Italia, seriamente, lo diciamo un po' a tutti. Si respirano dal governo, dall'abbassamento dell'arroganza, anche oggi il ministro delle finanze che parla poco ma dice possiamo avere una bella crescita, questo ci piace molto questo momento dell'Italia.
Buonasera, buona serata.
Ciao. A voi, grazie a te Flavio, grazie.
La prossima domanda è di Paola Carboni, Equita, prego.
Buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Buonasera Paola.
Avevo due domande, una l'abbiamo già smarcata, era relativa un po' al profilo degli investimenti in relazione al nuovo progetto industriale, quindi
sì.
Su questa passo avanti e invece ero curiosa di capire un po' se potete darci un po' di granularità su dove diciamo c'è stata un po' di sorpresa positiva per voi in questo forte andamento delle vendite. Parlo di sorpresa positiva perché semplicemente
sul
2021 partivamo da una guidance di più 20 che è andata più 25, quindi volevo capire dove che
sì, siamo arrivati al 25.
Esatto. Grazie.
Beh, diciamo Paola, la prima bella sorpresa devo dire è stata prima di tutti direi l'Europa. Primo perché noi abbiamo tantissimi clienti stanziali. No, sapete quando si diceva l'Europa senza turisti qua e là è stata la prima grande. La seconda è senza dubbio le Americhe. Poi però se tu mi dicessi un paese che è indietro io ti dico di no. Adesso se noi andiamo a prendere poi magari non siamo ci sono le aziende che fanno veramente billion in quei paesi che tutto è più sensibile, ma noi tant'è vero, hai visto Paola che nel discorso gli abbiamo dedicato sì e no un minuto, no? Anche stamattina nel consiglio d'amministrazione, dedichiamo tempo alla sostenibilità, ai progetti a 10-20 anni, ai progetti a 3 anni, non tanto proprio alle vendite in questo momento perché forse posso dire vanno anche leggermente troppo bene, ecco.
Invece diciamo se dovessimo guardare come canale distributivo diciamo è stato un po' il retail più forte del previsto?
No, devo dire che gli wholesale stanno andando molto molto bene, hanno una serie di eventi, le vetrine sono belle, so che noi vi parliamo sempre dell'wholesale ma io credo sempre nella stessa cosa, che la contemporaneità del brand tu la senti da loro. Quindi le cose davvero stanno andando molto bene. È chiaro Paola che il premio ricevuto ha dato visibilità anche ancora di più al gusto, no? Questo è sicuro.
Certo. Perfetto, grazie mille. Buonasera.
Grazie a te, grazie di cuore.
La prossima domanda è dalla conference call in inglese da parte di Daria Naslechiv con Bank of America. Prego.
Buonasera e grazie della. Ho tre domande. La
sì.
Prima, la domanda per nazionalità sulla base di 2 anni, cinesi, europei, americani, quindi non solo per geografia ma proprio per nazionalità. La mia seconda domanda, quanto sono importanti i ricavi italiani, il canale retail se ha sofferto per la mancanza di turisti e
la prima non ho capito
e inoltre
yeah, so, like it's a housekeeping question, so what was the constant currency growth in
qual è stata la crescita nel terzo trimestre su base di 2 anni, perché i numeri che avete riportati erano diversi dal calcolo degli algoritmi, quindi volevo capire cos'era successo. Grazie.
Due o tre cose. L'ultima non mi è tanto chiara, se ce la puoi rispiegare sul calcolo. Luca, intanto lo guardi. Per quello che riguarda il peso della Cina noi nel mondo, noi facciamo un 15% in quel mondo lì. Poi consideriamo che un altro 4-5 possa essere dai clienti cinesi in giro per il mondo. Questo non è facile calcolarlo perché ci abbiamo anche l'wholesale, però se oggi ti dicessi ti possiamo dire che il 20% del nostro fatturato è fatto in quel magnifico posto. Per quello che riguarda l'Italia, noi facciamo più o meno il 12-13%, ma l'Italia ha un grandissimo valore per noi, perché quasi tutti si recano in Italia per vedere, e in Francia chiaramente, a Londra, come è messa la merce, come è posizionata, come sta il brand. Questo lo si vede da come è posizionato in certi negozi. Per l'ultima, Luca, poi puoi rispondere tu, non ho capito bene la domanda, forse l'hai capita meglio tu, sì, vai.
Sì, l'ho interpretata bene. Credo che la differenza rispetto a quello che può essere il ricalcolo della base del 2019 può essere solo legata all'allocazione che abbiamo fatto del resto del mondo nelle singole aree geografiche. Ah. Nel 2019 noi ancora avevamo un'area che era il resto del mondo, che oggi non esiste più,
certo.
E viene inserita dentro i 3 continenti, l'unica eccezione ai continenti è data dall'Italia, che essendo il nostro mercato domestico noi continuiamo a export. Per quanto riguarda invece il dato complessivo, confermo che la crescita rispetto al 2019 nel trimestre è del 12,5% e rispetto al 20 è del 9%.
Siamo stati chiari, o se vuoi ci puoi fare altre domande, per l'amor di Dio. Adesso nei
12-13% sì. Nel rispetto al 2019 nel terzo trimestre, giusto?
12,5%.
Perfetto, 12,5. Sì, diciamo che dall'ultimo anno facciamo anche, diciamo, dividiamo il mondo in 3 grandi parti, le Americhe, l'Europa, compresa la nostra Italia, e l'Asia. Ecco, come vi dicevo, di quest'Asia, che è 24-25 punti, sarà a fine anno, stimiamo 14, quindi la Cina.
Grazie.
Grazie a te.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Allora,
signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, noi vi ringraziamo immensamente per averci ascoltato. Mi spiace che la prossima call sarà marzo, però insomma speriamo di incontrarci prima fisicamente in America, a Londra, di sentirci. Mi raccomando, telefonateci e vi ringraziamo di cuore. Ci sentite un po' così, un po' orgogliosi di questi premi o di queste testimonianze, ma fa parte un po' del momento che stiamo vivendo. Grazie, grazie veramente di cuore.